Le donne nella musica hanno costantemente sfidato le difficoltà e infranto le barriere. Hanno lottato attraverso esperienze potenti e stimolanti e conquiste significative, spesso in un mondo fatto e gestito dagli uomini. Le loro vite, le loro spesso complesse storie, le loro canzoni e le esibizioni hanno contribuito in modo determinante alla storia della musica e all'emancipazione femminile. C'è ancora molta strada da fare per le donne nell'industria musicale, ma è un motivo in più per celebrare le pioniere, le portatrici di cambiamento e le donne che con la loro determinazione, libertà e nonostante le difficoltà e le tragedie e tormenti personali hanno sfidato le aspettative, il sessismo, la misoginia e le avversità nel corso della loro carriera musicale. Io sono Elisa Graci e benvenuti alla seconda stagione di Sound Queens, 5 storie, 5 donne della musica. C'è chi la considera una delle voci più originali del rock degli anni 90, chi per essere una frontwoman dal grandissimo carisma. Altri la conoscono soprattutto per la sua intensa esposizione mediatica e per essere la vedova di Kurt Cobain. Courtney Love è tutte queste cose, ma è soprattutto una musicista, un'autrice e un'attrice che ha lasciato un segno profondo nella storia del rock alternativo. In questa puntata ripercorriamo la sua vita e la sua opera, seguendo il filo della musica e del contesto culturale in cui è nata e cresciuta. Dalla California degli anni 60 alla scena underground di Los Angeles, dall'esplosione del grunge al successo internazionale con le Hall, fino al cinema e agli anni più recenti. È una storia fatta di musica, di ricerca artistica, di incontri decisivi, di momenti molto difficili e di continui cambiamenti. Una storia che attraversa oltre 40 anni di cultura popolare. Benvenuti a Sound Queens, dedicato a Courtney Love. And the sky was made of amethyst, and all the stars were just like little fish. You should learn when to go. You should learn how. Courtney Michelle Harrison nasce il 9 luglio del 1964 a San Francisco, una città che in quel momento rappresenta uno dei centri culturali più vivaci degli Stati Uniti. Gli anni 60 sono quelli della controcultura, dei movimenti pacifisti, della Beat Generation e della psichedelia. È un ambiente ricco di fermenti artistici, ma anche attraversato da profonde tensioni sociali. I suoi genitori sono Linda Carroll, insegnante e terapeuta, e Hank Harrison, manager musicale e figura molto vicina alla scena psichedelica della West Coast. Il loro matrimonio dura poco. Quando Courtney è ancora molto piccola, i due si separano e la bambina rimane con la madre. La famiglia cambia spesso casa, attraversa momenti economicamente difficili e vive in comunità alternative. Esperienze abbastanza diffuse nella California di quegli anni. Nel corso della sua crescita, Courtney racconterà spesso di aver percepito un forte senso di instabilità, elemento che tornerà anche nella sua scrittura musicale. Quando ha circa 9 anni, la madre si trasferisce in Oregon. È qui che Courtney trascorse buona parte dell'infanzia e dell'adolescenza. Frequenta scuole diverse, fatica ad adattarsi alle regole tradizionali e sviluppa un carattere indipendente, spesso insofferente all'autorità. Fin da giovanissima trova rifugio nella lettura e nella musica, divora romanzi, poesie e biografie di artisti. Ascolta David Bowie, Patti Smith, Lou Reed e i Velvet Underground. Sono nomi che torneranno spesso nelle sue interviste e contribuiranno anche a formare il suo immaginario. La famiglia si trasferì a Nelson, in Nuova Zelanda. Qui Courtney frequentò il Nelson College for Girls, dal quale fu presto espulsa a causa di problemi di disciplina e comportamenti ritenuti ribelli. Tornata negli Stati Uniti, visse tra l'Oregon e la California. Durante l'adolescenza visse un periodo molto ribelle che la portò all'età di 14 anni ad essere arrestata per un borseggio in un negozio ed essere mandata per un certo periodo in un istituto di correzione minorile, l'Hillcrest Correction Facility a Salem. Raggiunta l'adolescenza avanzata, ottenne l'emancipazione legale dai genitori. Per mantenersi, lavorò in diverse città e in diversi paesi, tra cui un periodo trascorso in Giappone e lavori come ballerina e spogliarellista in Oregon. Fu proprio durante gli anni difficili della giovinezza e della permanenza in riformatorio che iniziò ad avvicinarsi alla musica punk e rock indipendente, ascoltando ed essendo ispirata da Patti Smith e dalle Runaways. Courtney si riconosce immediatamente in quell'ambiente, non tanto per una questione estetica, quanto per l'idea che chiunque può salire su un palco e raccontare la propria storia senza chiedere il permesso a nessuno. Sono anni di grande precarietà economica, ma anche di continua scoperta. Con il denaro che riesce a mettere da parte, viaggia tra l'Irlanda e il Regno Unito, entra in contatto con la scena post-punk europea, proprio mentre gruppi come Siouxsie and the Banshees, Echo and the Bunnymen, i Birthday Party stanno ridefinendo il linguaggio del rock. All'inizio degli anni Ottanta ha ormai un'idea precisa di ciò che vuole fare. Non cerca semplicemente di diventare una cantante, vuole scrivere canzoni, costruire una propria identità artistica e trovare musicisti con cui condividere una visione del rock che unisca energia del punk, melodia e intensità emotiva del cantautorato. All'inizio degli anni Ottanta, Courtney Love ha poco più di 20 anni e un obiettivo molto chiaro: entrare nel mondo della musica. Non ha una formazione accademica, ma possiede una vasta cultura musicale, costruita ascoltando dischi, leggendo riviste e frequentando i locali dove si esibiscono le band della scena indipendente. È convinta che il rock possa essere uno strumento di espressione personale e non soltanto intrattenimento. Il suo primo tentativo concreto arriva nell'82, quando si trasferisce a San Francisco e forma la band chiamata Sugar Baby Doll insieme a Jennifer Finch, che in seguito fonderà le L7. L'esperienza dura poco, ma è significativa. Le musiciste negli anni successivi diventeranno protagoniste del rock alternativo americano e si trovano a condividere lo stesso progetto agli inizi della loro carriera. Il gruppo si scioglie rapidamente, ma Courtney continua a cercare la propria strada. Tenta anche un'audizione come cantante per i Faith No More, una band ancora agli inizi ma destinata a diventare uno dei nomi più importanti del rock alternativo. L'audizione non va a buon fine, ma dimostra quanto Courtney fosse già determinata a trovare uno spazio nella scena musicale. Parallelamente continua a lavorare saltuariamente per mantenersi, fa la cameriera, la DJ, lavora come ballerina in alcuni locali, alterna periodi economicamente difficili a momenti in cui riesce a dedicarsi completamente alla scrittura. Sono anni di grande precarietà, ma anche di intensa formazione artistica. Nel frattempo arriva anche il cinema. Nel 1986 il regista britannico Alex Cox la sceglie per una piccola parte in Sid and Nancy, il film dedicato alla tormentata storia di Sid Vicious dei Sex Pistols e della sua compagna Nancy Spurgeon. Courtney interpreta Gretchen, un personaggio secondario, ma il film le permette di conoscere da vicino il mondo del cinema indipendente e di entrare in contatto con artisti che condividono il suo immaginario culturale. Nello stesso periodo compare anche in Straight to Hell, sempre diretto da Alex Cox. Nonostante queste esperienze cinematografiche, però, il suo obiettivo rimane la musica. Continua a scrivere testi, accumula quaderni pieni di idee e cerca il musicista giusto con cui costruire un progetto stabile. La sua scrittura è già molto personale, racconta di vulnerabilità, di desiderio, rabbia e relazioni complesse, con un linguaggio diretto, a volte ironico e ricco di riferimenti letterari. La svolta arriva nel 1989, quando a Los Angeles conosce il chitarrista Eric Erlandson. Tra i due nasce subito un'intesa artistica. Condividono la passione per il punk, il noise rock, i big star, i Sonic Youth e il rock più sperimentale, ma anche l'interesse per melodie pop capaci di convivere con le chitarre abrasive. Insieme decidono di fondare una nuova band. Il nome della mia band, Hall, deriva da una conversazione con mia madre. Le persone pensano sempre che si riferisca a qualcosa di osceno. Invece lei mi disse, Courtney, non puoi andare avanti così, con questo grande buco di angoscia solo perché hai avuto un'infanzia infelice. E io pensai, buco, Hall, che nome stupendo. La scena musicale americana è nel pieno di una trasformazione. Dalle città del nord-ovest, in particolare Seattle, stanno emergendo gruppi come Mudhoney, Soundgarden e una giovane band chiamata Nirvana. Anche se il termine grunge non è ancora diventato di uso comune, si percepisce che qualcosa sta cambiando. Le Hall si inseriscono in questo contesto con una proposta diversa. Le loro canzoni uniscono l'aggressività del punk, il rumore del noise rock e le melodie, mentre la presenza scenica di Courtney Love cattura immediatamente l'attenzione. Sul palco alterna momenti di grande intensità emotiva a improvvise esplosioni di energia, costruendo uno stile che diventerà una delle sue caratteristiche distintive. Fin dall'inizio Courtney è la principale autrice dei testi e delle melodie. Scrive molto, annota frasi sui quaderni, raccoglie immagini, citazioni letterarie e riferimenti alla cultura pop. Le sue canzoni parlano di identità, rapporti di potere, desiderio, violenza, maternità, religione e dell'esperienza femminile. Sono temi affrontati senza retorica, con un linguaggio spesso crudo ma ricco di immagini poetiche. Musicalmente Hall guardano al punk, al noise rock e alla scena indipendente americana. Tra le influenze dichiarate ci sono Sonic Youth, Big Black, Husker Du, i Pixies e i Birthday Party di Nick Cave. Ma Kearney porta nel gruppo anche una forte passione per il pop degli anni 60, per le melodie dei Big Star e per artisti come Neil Young. È una combinazione insolita, rumore e melodia, che convivono nello stesso brano. I concerti dei primi anni attirano rapidamente l'attenzione del circuito underground. Kearney ha una presenza scenica fuori dal comune. Sale sul palco con abiti che ricordano quelli delle bambole o dei vecchi film hollywoodiani, alternando momenti di apparente fragilità a esplosioni di energia. Questa è l'estetica di Kearney Love: abiti da bambina, vestiti di pizzo, scarpe consumate e trucco sbavato. Un'immagine che mette in discussione gli stereotipi tradizionali della femminilità e che influenzerà molta della moda alternativa degli anni 90. Nel 1990 la band firma con l'etichetta indipendente Caroline Records e comincia a lavorare al primo album. Per la produzione viene scelta Kim Gordon, bassista e cantante dei Sonic Youth, insieme a Don Fleming. È una scelta significativa. I Sonic Youth sono tra i gruppi più autorevoli della scena indipendente americana e il coinvolgimento della Gordon rappresenta una sorta di riconoscimento nei confronti delle Hall. Le registrazioni sono rapide e mantengono un suono volutamente sporco, abrasivo, lontano dalle produzioni radiofoniche dell'epoca. Il disco esce nel settembre del 91 e si intitola Pretty on the Inside. È il 1991 ed è uscito il primo album delle Hall, Pretty on the Inside. Dal punto di vista commerciale il disco vende poco, ma nella stampa specializzata suscita interesse. Diverse riviste britanniche e americane sottolineano come Hole rappresentino una delle proposte più originali del rock indipendente del momento. Le Hole hanno quindi iniziato a farsi conoscere nella scena underground. Ma la vita privata di Courtney sta per cambiare rapidamente. Nell'89 Courtney aveva avuto un breve matrimonio con James Morland, cantante dei Living Trains. L'unione dura pochi mesi e viene successivamente annullata. È una parentesi molto breve nella sua vita, che nel 90 è ormai conclusa. E proprio mentre Courtney è sempre più immersa nella scena musicale americana, è proprio attraverso quella scena che arriva l'incontro destinato a diventare uno degli episodi più raccontati della storia del rock degli anni 90, quello con Kurt Cobain. Courtney e Kurt Cobain si incontrano per la prima volta nel 1990 in un club di Portland, il Satyricon. All'epoca i Nirvana non sono ancora la band che conosceremo pochi mesi dopo. Hanno pubblicato Bleach, hanno un seguito nella scena indipendente, ma sono ancora lontani dal successo planetario. Anche Courtney sta cercando la propria strada e in quel momento i due si conoscono, si osservano, parlano. Non nasce immediatamente una relazione. Si incontreranno nuovamente nel corso del 91, quando entrambe le loro band stanno vivendo una fase di crescita. Il mondo del rock alternativo sta passando rapidamente dalla dimensione underground alle grandi case discografiche. I Nirvana stanno per pubblicare Nevermind. Courtney conosce sempre più musicisti della scena, mentre Kurt diventa progressivamente una delle figure più importanti del nuovo rock americano. La loro relazione sentimentale inizia proprio nel 91. I'm on my time and everyone's. I have very bad posture. Sit and drink Penny Royal tea. Distill the life that's inside of me. Sit and drink Penny Royal tea. I'm a demon royal. All'inizio del 1992 Courtney è incinta. Lei e Kurt decidono di sposarsi. Il matrimonio viene celebrato il 24 febbraio del 92 a Honolulu, nelle Hawaii. La cerimonia è privata e molto lontana dalle grandi celebrazioni delle star della musica. Courtney indossa un abito appartenuto all'attrice Frances Farmer. Kurt invece si presenta con un pigiama verde. Il matrimonio avviene mentre Nevermind sta trasformando i Nirvana in una delle band più famose al mondo. Il 18 agosto del 1992 nasce Frances Bean Cobain, unica figlia di Courtney Love e Kurt Cobain. La nascita di Frances avviene in un periodo nel quale Courtney e Kurt sono sottoposti ad un'enorme attenzione da parte dei media. La loro vita privata viene raccontata continuamente sui giornali, le loro difficoltà personali, il consumo di droghe e le condizioni della gravidanza diventano oggetto di articoli e discussioni pubbliche. Una delle conseguenze più importanti arriva quando i servizi sociali di Los Angeles intervengono sulla situazione familiare e Frances viene temporaneamente affidata ad altri familiari. La vicenda si conclude con il ritorno della bambina ai genitori. È un episodio importante perché mostra quanto la vita privata della coppia sia diventata inseparabile dalla loro immagine pubblica. Nel settembre del 1993, Courtney e Kurt si esibiscono insieme pubblicamente durante un concerto benefico a Los Angeles. È una delle pochissime occasioni in cui i due salgono sullo stesso palco. Nel frattempo le Hole hanno cambiato formazione. La nuova bassista è Kristen Plouffe e alla batteria arriva Patty Schemmel. Eric rimane alla chitarra. La band entra in studio per registrare quello che diventerà il disco più importante della carriera di Courtney Love. Well, I went to school. Oh. Well, I went to school. Well, I went to school in Olympia. But everyone's the same. What do you do? Mentre il disco prende forma, la situazione personale di Courtney e Kurt diventa sempre più difficile. Entrambi hanno problemi con le dipendenze. Entrambi stanno vivendo una pressione enorme. E Kurt attraversa anche una fase di profonda sofferenza personale. All'inizio del 1994 i Nirvana pubblicano In Utero e intraprendono un nuovo tour. Courtney contemporaneamente è impegnata con le Hall. La data di uscita del secondo album delle Hall è per il 12 aprile del 94, ma il 5 aprile, come sappiamo, Kurt Cobain muore a Seattle, a 27 anni. Courtney Love in quel momento si trova a Los Angeles. Nelle ore successive Courtney parla con amici e familiari e cerca di proteggere Francis dall'enorme attenzione che sta per concentrarsi sulla famiglia. Il funerale non viene organizzato immediatamente. Prima c'è il momento della veglia, della conferma ufficiale della morte e della necessità di spiegare a una bambina molto piccola che suo padre non tornerà. Il 10 aprile, pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo, Courtney partecipa ad una veglia pubblica organizzata al Seattle Center. È uno dei momenti più difficili della sua vita. Davanti a migliaia di persone, Courtney parla di Kurt e legge alcuni passaggi della sua lettera d'addio. La sua voce è spesso spezzata. Durante la veglia legge anche i messaggi lasciati dai fan. In quel momento il dolore privato e quello collettivo si sovrappongono. Per Courtney è il compagno e il padre di sua figlia. Per quelle centinaia di migliaia di persone è il cantante dei Nirvana, che ha rappresentato un'intera generazione. Ora si trova a vivere il lutto sotto gli occhi del pubblico. Nei giorni e nei mesi successivi, Courtney parlerà spesso della morte di Kurt, ma con il tempo cercherà anche di costruire una separazione tra il proprio percorso artistico e quello del marito. Questo diventerà uno degli aspetti più complessi della sua carriera. Per una parte del pubblico, Courtney sarà sempre la vedova di Kurt Cobain. Ma proprio in quei giorni esce il nuovo album delle Hall. Live Through This arriva nei negozi il 12 aprile del 94, appena 4 giorni dopo che il corpo di Kurt è stato trovato. La coincidenza temporale è impressionante. L'album, però, era stato registrato mesi prima. Le canzoni non nascono dalla morte di Kurt e non sono state scritte dopo la tragedia. Al contrario, Courtney aveva lavorato a quel disco per gran parte del 93 e inizio del 94. La stessa frase, Live Through This, assume dopo la morte di Kurt un significato che probabilmente nessuno avrebbe potuto prevedere. Attraversare tutto questo. Sono mesi molto difficili per Courtney, perché il 16 giugno del 94 a Minneapolis muore Christine Plouffe, la bassista delle Hall, anche lei a 27 anni. La sua morte viene attribuita ad un overdose di eroina. È una perdita devastante per la band e arriva appena 2 mesi dopo la morte di Kurt. Nel giro di pochissimo tempo Courtney perde 2 persone fondamentali della propria vita. È in questo momento di tempesta che entra in scena Melissa Ofdermaur, giovanissima bassista canadese che suonava in una piccola band indie chiamata Tinker. Melissa aveva visto le Hall dal vivo a Montreal ed era rimasta stregata dalla loro energia. Quando la band cerca una sostituta per il tour, il nome di Melissa salta fuori nel giro di poche telefonate. Si presenta al provino e, nonostante la poca esperienza live, conquista subito sia Courtney che Eric. Con l'arrivo di Melissa la formazione trova una nuova linfa vitale. Non si tratta solo di tappare un buco per i tour. Melissa diventa un membro ufficiale a tutti gli effetti, portando la sua presenza scenica pazzesca e un contributo fondamentale alla scrittura dell'album del 1998, Celebrity Skin. Ma torniamo al 95. Le Hall partecipano ad importanti festival internazionali e suonano anche a Reading Festival in Inghilterra. Ormai il gruppo è una delle band femminili, a tre quarti femminili, più importanti del rock americano. I am the girl you know can't look you in the eye. I am the girl you know so sick I cannot try. I am the one you want can't look you in the eye. I am the girl you know I lie and lie and lie. 1995 recita nel film Feeling Minnesota, accanto a Keanu Reeves e Cameron Diaz. È però il film successivo a cambiare davvero la percezione del pubblico nei suoi confronti. Il regista Miloš Forman, già autore di Qualcuno volò sul nido del cuculo e Amadeus, la scrittura per il film Larry Flint, film che racconta la vita del fondatore della rivista pornografica Hustler. Kearney viene scelta per interpretare Althea Leisure, moglie di Flint. È una scelta non scontata. Fino a quel momento Kearney è conosciuta soprattutto come cantante delle Hole e Hollywood non la considera necessariamente un'attrice. Forman invece vede qualcosa nella sua presenza scenica e nella sua capacità di interpretare un personaggio complesso. Durante la lavorazione Kearney deve affrontare anche il problema della propria dipendenza dalle droghe. Per poter lavorare al film accetta di sottoporsi a controlli regolari. Il risultato sorprende molti. The People vs. Larry Flint esce nel 96 e Kearney riceve recensioni molto positive. La sua interpretazione viene riconosciuta come una vera prova d'attrice. Arriva anche una candidatura ai Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico. Per Kearney è un momento importante. La sua carriera sta prendendo una direzione diversa. Nel giro di pochi anni cambia anche il suo look. Da ragazza coi vestiti da bambola all'estetica punk dei primi anni 90 lascia progressivamente spazio ad un'immagine più sofisticata. Compaiono gli abiti degli stilisti, le copertine delle riviste di moda, le campagne pubblicitarie. È una trasformazione che, come sempre, suscita discussioni. Per alcuni è un passaggio naturale di un artista che sta ampliando i propri interessi, per altri rappresenta l'allontanamento dalla scena alternative da cui proviene. Kearney, però, non sembra interessata a scegliere una sola identità. Continua ad essere una musicista, un'attrice e un personaggio pubblico. E questa capacità di attraversare mondi diversi diventerà una delle caratteristiche della sua carriera. Il gruppo sta già pensando al disco successivo. Kearney vuole cambiare direzione. Non vuole semplicemente ripetere il suono di Live Through This. Vuole un disco più melodico, più ampio e più vicino alla tradizione del grande rock americano. Per scrivere le nuove canzoni collabora anche con Billy Corgan, leader degli Smashing Pumpkins, musicista con cui aveva già avuto un rapporto personale e artistico negli anni precedenti. Le nuove composizioni prendono una direzione molto diversa. Le chitarre sono certamente ancora presenti, ma le melodie diventano più immediate. Il suono è più curato, la produzione più ricca. Le Hole stanno entrando in una nuova fase e nel 1998 arriva Celebrity Skin, un disco che mostrerà una Courtney Love diversa da quella degli esordi, ancora legata al rock alternativo, ma completamente dentro la cultura popolare. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Look at my face. Il successo di Celebrity Skin porta Courtney in una dimensione completamente diversa. Le Hole partono per un nuovo tour internazionale. Courtney appare sulle copertine delle riviste, partecipa a programmi televisivi e diventa una presenza abituale nel mondo della moda. Ma contemporaneamente cresce anche il suo interesse per il cinema. Nel 1999 interpreta un ruolo nel film Man on the Moon, diretto ancora da Milos Forman e dedicato alla vita del comico americano Andy Kaufman, interpretato da Jim Carrey. È un altro passo nella costruzione di una carriera che ormai non può essere solo definita musicale.
Jim got so into it, he would wind himself up and wind himself up and wind himself up and get so into character and, you know, it's a cross between method and Dada and soap opera and burlesque and vaudeville and Marlon Brando and, you know, every kind of acting style you can imagine thrown in together.
Alla fine degli anni 90, Courtney sta cercando di capire quale sarà il futuro delle Hole. Nel frattempo la figlia, Frances Bean Cobain, sta crescendo. Courtney cerca di costruire per lei una vita il più possibile normale, nonostante l'enorme attenzione che continua a circondare il cognome Cobain. Il nuovo decennio però porta una serie di difficoltà. Nel 2001 Courtney forma una nuova band, Bastard, un progetto punk composto da sole donne. Il gruppo però non arriva mai alla pubblicazione di un album. È un tentativo che mostra come Courtney non abbia ancora intenzione di abbandonare la musica, ma anche quanto sia diventato difficile mantenere stabile una formazione. Nel 2002 arriva la decisione di sciogliere le Hole. Dopo 13 anni la band entra ufficialmente in pausa e Courtney comincia a lavorare al progetto solista.
It's your life, it's your party, it's so awful. It's not a fight.
album solista di Courtney Love arriva nel 2004 e si intitola America's Sweetheart. È un disco diverso dai lavori delle Hall. Non c'è più una band stabile intorno a Courtney e il suono è più vicino a quello di un album personale. La lavorazione avviene però in un periodo molto difficile della sua vita. Courtney sta affrontando seri problemi di dipendenza e diverse vicende giudiziarie. La situazione ha conseguenze anche sul rapporto con Francis Bean. Per un periodo la figlia viene affidata alla famiglia paterna. È una fase che Courtney affronterà successivamente anche attraverso percorsi di riabilitazione. In questo periodo la sua vita privata occupa spesso più spazio sui media della sua musica. La metà degli anni 2000 rappresenta una fase di profonda riorganizzazione. Courtney entra ed esce da programmi di trattamento per le dipendenze e deve affrontare anche le conseguenze legali della propria situazione. Nel 2005 completa un altro percorso di rehab e da quel momento inizia gradualmente una fase diversa. Nel 2006 pubblica anche un libro di memorie. Si intitola Dirty Blonde, The Diaries of Courtney Love.
But I think it tells a story, and it tells a story about how I was raised, my childhood, and my adolescence, but which was spent mostly here in the UK, and onward to my band, and onward to my acting career, and onward to, you know, ups and downs in my life, and to present day where I've just completed a record.
Gli ultimi 10 anni sono fatti di ritorni alla musica e una dimensione più stabile. È proprio notizia di questi giorni che Courtney Love starebbe per uscire con un nuovo album a breve. Nel frattempo la figlia è diventata mamma, rendendola nonna. Ci sono la scrittura, la moda, il cinema, le interviste, la radio e soprattutto il tentativo di rileggere una carriera che per molto tempo è stata raccontata attraverso pochi elementi. Le Hall, Kurt Cobain e il grunge. Negli ultimi anni torna più volte sulla propria storia e sul modo in cui è stata rappresentata dai media. Parla della scena musicale degli anni 90, delle donne del rock e della difficoltà per molte musiciste di essere considerate prima di tutto per il proprio lavoro. Il 1 aprile del 2026 Billy Corgan ospita Courtney Love nel suo podcast The Magnificent Others. La conversazione dura quasi 2 ore e attraversa moltissimi momenti della sua vita. L'infanzia, la controcultura, gli inizi musicali, le Hall, il rapporto con Kurt Cobain e il funzionamento della scena indipendente americana degli anni 90. È interessante soprattutto perché Courtney, a distanza di decenni, non racconta soltanto quello che è successo, racconta anche come oggi interpreta quegli anni. Parla della propria infanzia instabile e dell'ambiente della controcultura nella quale è cresciuta. Ricorda gli anni dell'adolescenza e il modo in cui è arrivato alla musica. E torna sulla questione che attraversa tutta la sua carriera, rapporto tra autenticità e successo. Negli anni 90, infatti, Courtney si trova in una posizione particolare. Da una parte proviene dalla scena indipendente, dall'altra non ha mai nascosto di voler raggiungere un pubblico molto più grande. È una scelta che la mette spesso in contrasto con una parte dell'ambiente underground, dove il successo commerciale viene guardato con sospetto. Courtney non sembra voler rinnegare il desiderio di successo che aveva allora, anzi, rivendica l'ambizione. Essere una musicista alternativa, secondo la sua prospettiva, non significava necessariamente rimanere ai margini. Significava poter portare le proprie idee anche davanti a un pubblico enorme. Courtney Love non ha mai avuto una carriera lineare. Ha attraversato il punk, l'alternative rock, il mainstream, il cinema, la moda e la scrittura. Ha pubblicato dischi con le Hall, album solista, recitato in film importanti, ha raccontato la propria storia attraverso diari e memorie. Forse il modo per leggere la sua carriera è proprio quello di evitare una definizione unica. Courtney Love è stata contemporaneamente una musicista della scena underground e una star internazionale, una cantautrice e un'attrice, una madre e una figura pubblica, una donna che ha cercato più volte di ricominciare professionalmente e personalmente. E soprattutto un artista, la cui storia non può essere separata dal periodo storico in cui è cresciuta. Per capire Courtney Love bisogna tornare alla musica da cui tutto è partito. Il punk, il rock alternativo, la scena indipendente americana. E quelle ragazze, che alla fine tra gli anni 80 e gli anni 90 hanno iniziato a salire sui palchi dicendo che anche la loro voce meritava di essere ascoltata. E questa ragazza è stata una figura centrale della cultura rock anni 90, ma soprattutto è stata una persona che nel corso della sua vita ha continuamente cercato di sfuggire alle definizioni che gli altri le mettevano addosso. La sua storia è fatta di musica, certo, ma anche di perdite, di trasformazioni, di momenti difficili e di nuovi inizi. Forse è proprio questo che rende ancora interessante ascoltare le sue canzoni, perché dietro la voce così particolare, graffiante, di Courtney Love non c'è soltanto la rabbia del rock degli anni 90. C'è una donna che ha attraversato epoche molto diverse della musica e della cultura popolare. Una donna che ha vissuto cambiare completamente il modo di fare musica, il modo di essere famosi e anche il modo in cui le donne vengono raccontate quando decidono di occupare uno spazio che tradizionalmente non era stato pensato per loro. Questa era la storia di Courtney Love, ma è una storia ancora aperta, una storia che dopo più di 40 anni continua a cambiare insieme a lei. I am doll eyes, doll mouth, doll legs. I am doll arms, big veins, doll babe. Yeah, they really want you, they really want you, they really do. Yeah. Avete ascoltato Sound Queens, un podcast di Elisa Graci.
with life.